Sabato 13 di maggio, ore 12.01, siamo sulla Rete 1 e mentre a quest'ora naturalmente tanti saranno probabilmente ai fornelli o qualcuno anche già a tavola, noi vi proponiamo la pulce in cucina tra scienza, storia, tecnologia del cibo, per esplorare ciò che appunto non viene sempre spiegato nei libri di cucina o anche nelle ricette che ripetiamo ogni giorno. Il tema di oggi riguarda il pesce, soprattutto come scegliere il pesce e poi così seguire la sua filiera, ma naturalmente anche le sue componenti.
Ogni pesce, per esempio, ha la sua stagione di pesca per consentire la riproduzione o le migrazioni. E per noi di solito non è mai facile scegliere tra fresco, allevato, selvaggio oppure importato, e allora abbiamo bisogno di qualcuno che ci orienti tra pesci di mare e anche pesci d'acqua dolce. Ritroviamo il dottor Giorgio Donegani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Tecnologo alimentare, esperto di nutrizione ed educazione alimentare, autore di oltre 30 saggi su questi argomenti.
Professore, se è d'accordo, le lasciamo anche la scelta di esserlo. Cominciamo dal tonno, è una delle specie, così tutti pensano di sapere tutto del tonno, è una delle specie più pregiato, pesce naturalmente molto ambito, lo sappiamo in Giappone, ma visto che ormai il sushi è diffuso everywhere, insomma ci riguarda in ogni angolo del mondo, riguarda naturalmente la nostra attenzione, ci porta verso il Mediterraneo dove lo si pesca.
Le catture del tonno sono anche regolamentate da varie commissioni che si occupano della sua conservazione sia nel Mediterraneo che nell'Atlantico che altrove. Poi, vabbè, a parte il sushi, eccetera, il tonno rosso che si pesca nel Mediterraneo, sappiamo che poi va quasi tutto in Asia, ma qui si usa prevalentemente quello dalla pinna gialla. E questa carne rossa, che ci piace tanto, se è tanto rossa, è veramente segno di buona qualità?
Dunque, allora, in effetti dobbiamo un po' distinguere, cioè tra tonno che mangiamo fresco e tonno in scatolato. Ovviamente la carne in scatola del tonno non potrà mai essere rossa perché subisce una cottura che la rende molto chiara, e lì in effetti il problema non si pone. Quando noi invece prendiamo il tonno da mangiare fresco, no? Dobbiamo stare un po' attenti perché ce l'aspettiamo rosso, ma in realtà le gradazioni di questo rosso sono molto diverse a seconda della specie. Per la verità, tra l'altro, il tonno rosso, che sarebbe quello tipico del Mar Mediterraneo, che fa i suoi passaggi dove appunto ci sono storicamente le tonnare, è sempre sempre più raro, per cui la maggior parte del tonno che portiamo in tavola è di importazione ed è di provenienza oceanica. In questo caso in effetti cosa può succedere? Che qualche commerciante, qualche ristoratore un po' troppo disinvolto, anzi decisamente troppo disinvolto, utilizzi dei sistemi artificiali per far sembrare più rossa la carne del tonno quando non lo è. Uno è particolarmente pericoloso ed è l'uso dei nitrati e dei nitriti, cioè quel salnitro, lo stesso salnitro che si usa per le carni insaccate, per esempio, no? Che danno quel bel rosso vivo alla parte muscolare, ma lì in effetti ha una sua funzione, che è quella di conservante. Nel caso del tonno invece è vietato dalla legge l'uso di questi nitrati, di questi nitriti, ma soprattutto nitrati si tratta. Perché? Perché se da un lato danno al tonno quel bel rosso vivo che noi ci aspettiamo, dall'altro in quantità se non sono veramente minime, okay, possono essere veramente pericolose per la salute. I nitrati, una volta nel nostro organismo, non solo si sa che possono originare poi passando a nitriti delle componenti cancerogene, ma soprattutto tendono a interferire con il meccanismo fondamentale della respirazione. È successo non molto tempo fa, per esempio, che un'intera famiglia fosse stata vittima di un'intossicazione da tonno in un ristorante qui italiano, proprio perché era stato cosparso di nitrati a tal punto che aveva provocato delle difficoltà respiratorie così forti, in particolare nei bambini, da costringere addirittura al ricovero ospedaliero. Ecco, se noi vediamo il tonno rosso va bene, ma chiediamo sempre da quanto è stato pescato, da quanto è stato esposto, così, e non cerchiamolo rosso, rosso, rosso a tutti i costi. Ci sono anche dei tonni che hanno un rosso un po' meno acceso, ma che sono ottimi.
Ecco, infatti è importantissimo quello che ci ha spiegato dottor Donegani, perché giustamente un po' lì volevamo anche arrivare. Ci sono stati casi, non solo in Italia, anche in Svizzera, dove i controlli hanno rilevato la presenza di questi nitrati. I nitriti sono vietati, quindi noi speriamo che poi questi ristoranti siano stati chiusi. Altro la salute pubblica è abbastanza più importante
sul
di
penale,
un commercio.
Lì si va sul penale proprio.
Ecco. Però altra cosa, appunto, c'è la situazione del ristorante. Altra cosa è, come lei già un po' stava tracciando, e quando la scelta la facciamo noi, quindi quando abbiamo la possibilità magari anche di verificare. Io le chiedo proprio così, ma c'è un metodo, cioè io vado dal pescivendolo, per dire,
certo,
e che mi propone, lui stesso potrebbe già aver impiegato dei coloranti, inserito dei nitriti e nitrati? Io come faccio? C'è una metodologia che io posso attuare molto semplicemente per verificare che non sia stato alterato?
Guardi, quando io compro del tonno in tranci, per esempio, ma questo vale non soltanto per il tonno, ma più in generale per la freschezza del pesce in tranci, io devo assicurarmi, per esempio, che la pelle del tonno sia ben aderente al muscolo, perché è la prima cosa che mi dà un'idea della freschezza, perché in effetti col tempo la disidratazione a cui va incontro porta a un distacco parziale della pelle dal muscolo. Poi l'altra cosa è effettivamente, siccome chi è molto sofisticato li inietta questi nitrati nel tonno, ma altrimenti, siccome sono anche tranquillamente in polvere, si limitano a metterli sulla superficie. L'altra cosa è magari togliere la prima parte, proprio quella esposta all'aria, e vedere un pochino come il colore di quella sotto, ecco, che è normale dovrebbe essere quella naturale. È normale che col tempo un pochino diventi più chiara, ma questo non è garanzia di non è assolutamente un problema, cioè ecco, non è un indice di scarsa sicurezza. Poi per il resto teniamo presente che il tonno ha anche un altro problema, così come il pesce spada, per esempio, soprattutto direi anzi il pesce spada in questo caso, che è quello che è venduto a tranci, non è perfettamente riconoscibile a volte, per cui c'è il rischio che ci venga rifilato, che so, un trancio di palombo, che sia ben chiaro non è un pesce cattivo, ma è decisamente meno pregiato dello spada, e lì come faccio ad accorgermi se entrambi assomigliano a delle bistecche? Tipico del trancio, in questo caso dello spada, è vedere una X che viene disegnata proprio a partire dalla spina centrale, no? Riconoscibile sulla fetta, una X un pochino più scura, che è indice appunto di genuinità. Nel palombo, per esempio, che è molto usato ed è molto più economico, questo non lo ritrovo.
Il palombo poi è un pesce, se non sbaglio, cartilagineo, della stessa famiglia degli squali, quindi
esatto,
dobbiamo anche renderci conto che magari viene sfruttato per il finning, cioè per tagliargli le pinne e distribuirle in paesi dove
lì adesso, cioè, ci sono normative molto strette, ma è stato un problema enorme, cioè a volte ci dimentichiamo delle più normali regole di tipo anche etico rispetto al benessere animale. Le pinne di pesce cane sono state per anni un dramma, perché la maggior parte delle volte addirittura non si utilizzavano neanche poi la carne, perché era più complicato portare in filiera di lavorazione la carne di squali che poi erano di diversa provenienza, che dal fatto di invece limitarsi a conservare le pinne e buttare tutto il resto a mare, dato l'enorme valore aggiunto che avevano questo alimento. Lì dipende anche molto da noi il fatto di rifiutare certi tipi di alimenti.
Ci ha dato già delle importanti informazioni su tonno, pesce spada e palombo. Questi sono senz'altro alcuni tra i pesci più popolari, insieme magari a orate, branzini, pochi altri, sono certo. Molto diffusi. Ma perché rischiamo di depredare certe specie e poi ne trascuriamo altre che magari sono buone ma appunto poco conosciute?
Sì, sì, ma è proprio una questione di cultura alimentare questa. Pensi che su 260 specie contate che ci sono solo nel Mediterraneo, ne consumiamo soltanto poco più di una ventina. E questo a livello mondiale poi è particolarmente grave, per esempio per il tonno. Ecco, una cosa che deve essere oggi considerata un requisito di qualità nel momento in cui si va a fare acquisti, è il fatto che il pesce che si acquista sia certificato come amico dell'ambiente, diciamo così, ma non solo, anche di chi lavora per pescarlo. Ci sono diversi livelli di certificazione, diversi sistemi di certificazione. Perché? Perché essendo così poche le specie che in effetti vengono preferite per ragioni gastronomiche, si va incontro a un problema di disponibilità. Tutti vogliono il tonno e il tonno a poco. Allora ci sono delle aziende che, per esempio, molto serie, si rifiutano di pescare tonni e di utilizzare, anche per metterlo in scatola, tonni sotto una certa lunghezza, perché non hanno ancora raggiunto la massima prolificità e quindi, cioè, sarebbero, come dire, un po' un tagliarsi le gambe, cioè impedire alla specie il suo naturale ritmo di riproduzione. Poi ci sono tutte quelle specie che diceva lei, eccedentarie vengono chiamate. Pensi che una grandissima quantità di spreco nella pesca viene fatto semplicemente perché le reti sono piene di pesci che hanno poco mercato, e allora piuttosto che mettersi lì a conservarli, smerciarli, eccetera, si preferisce ributtarli in mare, ma ormai evidentemente in condizioni non vitali o addirittura, cioè, di scarsa vitalità o addirittura già morti. Per esempio, qui nel Mediterraneo ci sono richiestissime le orate, i branzini, le sogliole, quelle più che altro dall'Olanda arrivano da noi, però mentre non sono per niente richiesti pesci squisiti come per esempio il pesce sciabola, l'aguglia a pochissimo mercato, il grongo a mercato, anche certi molto vicini a specie che invece sono richieste come lo sgombro, per esempio il suro, il sugarello viene anche chiamato. Ci sono una quantità di specie che dovremmo sforzarci noi come consumatori di richiedere ai banchi pescheria. Questo succede in tante zone, più facilmente nelle zone costiere che non in Svizzera, immagino, ma siccome il pesce viaggia, cioè praticamente si trova dappertutto a pochissime ore dalla pesca anche, se ci fosse una richiesta di questi pesci maggiori, che tra l'altro sono squisiti e non hanno proprio niente da invidiare ai soliti, sarebbe un'ottima cosa per tutto l'ecosistema.
Dopo però abbiamo anche un po' di soggezione a cucinarli.
Bando,
no?
Alla
perché...
pigrizia.
No, però adesso, a parte questa cosa della soggezione e della difficoltà, che poi magari qualche suggerimento importante ce lo può dare, c'è certo. Un ascoltatore che ci scrive, riferendosi al trancio di tonno: sarebbe buona cosa abbatterlo il giorno prima. Credo che questa risposta sia a monte, cioè nel senso che vada abbattuto prima di essere venduto.
Sì, allora non sempre questo succede. Allora dipende, oggi si cerca di abbattere immediatamente il pesce al momento della cattura, però questo avviene soprattutto in oceano, soprattutto per il pesce destinato alla ristorazione, destinato insomma i grandi pescherecci. Chi fa il pesca invece in quantità inferiori non ha la disponibilità di abbatterlo, per cui viene refrigerato rapidamente, certo, no? Ma se poi viene smerciato nel giro di una giornata, a questo punto si può tranquillamente commerciare semplicemente refrigerato senza abbatterlo a temperature bassissime. Quello che diventa importante però, a maggior ragione in questo caso, quando io vado in pescheria e chiedo un trancio, cioè chiedere se è già stato abbattuto oppure no, soprattutto se io lo voglio consumare crudo. Questo per qualsiasi tipo di pesce, perché il pesce crudo può avere questo grosso problema di essere infestato, e purtroppo lo sono una quantità di pesci in una percentuale rilevante oggi. Ci sono alcune specie anche di pesce azzurro che possono arrivare al 30% di contaminazione dall'anisakis. L'anisakis è questo verme, vermetto bianco, che è difficile anche da vedere, però si riesce a vedere a occhio nudo, che infesta molte specie e che se viene mangiato e si riproduce poi a livello, le larve trovano modo di riprodursi a livello intestinale, può dare grossi problemi di salute. L'abbattimento, cioè la temperatura molto bassa, per legge qui in Italia sono almeno anche a livello domestico 96 ore a meno 18 gradi, quindi in congelatore per 96 ore prima di mangiare il pesce crudo, è una pratica assolutamente corretta. Se lo si compra già abbattuto, vuol dire che è già stato sottoposto, tra l'altro non per così tanto tempo, perché gli abbattitori industriali sono più efficaci del nostro freezer, ed è assolutamente sicuro. In alternativa, se un pesce non è abbattuto, va consumato cotto.
Dottor Tanegani, le chiediamo lumi anche riguardo a un tema che è molto diffuso ma a volte un po' confuso, quello della stazza di certi pesci, quindi la grandezza dei pesci relativa all'inquinamento dei metalli pesanti, in particolare del mercurio. Certo. È vero che quelli più piccoli ne hanno meno rispetto a quelli grossi?
Sì, è vero, per un semplice motivo, quelli grossi hanno un ciclo di vita molto più lungo, no? E di fatto sia il mercurio sia anche la diossina, che è presente come contaminante ormai purtroppo ubiquitario assieme ad altri simili che si chiamano PCB, no? Tendono ad accumularsi nelle carni con un ritmo maggiore rispetto poi a quello di smaltimento. Allora, più un pesce è grosso, quindi più vive a lungo, e maggiori sono le possibilità di che le sue carni abbiano accumulato questi contaminanti. Poi c'è anche per il mercurio, per la diossina e per i metalli pesanti in generale, ma c'è anche un discorso che riguarda i pesci predatori. Prima parlavamo del tonno, per esempio, no? Il tonno si nutre di altri pesci, cosa che le acciughe non fanno, evidentemente. Allora, in pratica assumono i pesci predatori già la carne potenzialmente contaminata degli altri pesci, e questo favorisce ulteriormente l'accumulo. Quindi i pesci più piccoli, no? Che hanno un ciclo di vita più breve e non sono predatori, sono da questo punto di vista senz'altro più sicuri. Sardine,
ecco un motivo in più, dottor Donegani, un motivo in più per ritornare a quello che lei ci indicava anche come salvaguardia dell'ecosistema, un motivo in più per andare sui pesci meno conosciuti.
Certo. Per esempio l'acciuga, no? Che questa stagione è regina nel Mediterraneo, perché entra dal
Mar dei Sargassi.
No,
entra dall'altra parte.
Entra dallo stretto di Gibilterra, ma che cosa mangia poi?
Sì. Ma si mangiano tanti piccoli microorganismi, nel senso organismi molto piccoli, ecco, non batteri, così, che possono costituire plancton, possono costituire alimenti vegetali, residui anche di piccoli pesci, però hanno un'alimentazione praticamente onnivora, no? Un po' le acciughe, e in questo periodo in effetti è caratteristico, perché i branchi vengono a galla e fanno proprio la bolla, si vede ribollire il mare, e l'acciuga ha questo problema, ecco l'unica cosa, che deve essere consumata freschissima, questo vale per tutti. Dicevamo prima piccolo nel caso del pesce, piccoli sono perfetti, sono più sicuri, così, però teniamo presente che più sono piccoli e più sono grassi come carni e più velocemente si alterano. Allora le acciughe sono ottime, tra l'altro possono essere anche loro infestate da anisakis, per cui la prima cosa da fare quando le si acquista è eviscerarle, se non sono già state eviscerate, nel genere no, eviscerarle, ma vanno consumate in giornata, al massimo il giorno dopo. Ma lo stesso anche per le sardine. E se vogliamo fare le acciughe, ci sono tante preparazioni.
Per esempio quelle marinate, no? Che non si cuociono.
Esatto. Esatto, ma lì allora il problema è che è sopravvalutato decisamente, sia che facciamo la marinatura col limone, sia che, anche se si usa più per i pesci di lago ed acqua dolce, il carpione, il limone in realtà non ha un potere così forte da uccidere l'anisakis, o che il pesce marinato andrebbe anche lui prima battuto se non viene sottoposto a cottura. Nel carpione in effetti spesso si fa la cottura e poi viene messo sotto la marinatura.
Visto che ha parlato del carpione, siamo ormai vicini alla conclusione e non possiamo non menzionare la trota, che è molto presente nei nostri fiumi ma anche nei laghetti.
Eh sì, e tra l'altro è un pesce poverino che spesso viene considerato di serie B e invece è un pesce che meriterebbe una grandissima attenzione per più di un motivo. Primo, perché ha un valore nutrizionale elevato, sicuramente, e anche se non sembra, anche se d'accordo rispetto magari alla sardina o allo sgombro, il contenuto di omega 3 è un po' inferiore, però è estremamente digeribile ed è anche un indicatore di qualità biologica dell'ambiente, nel senso che è delicato e vive solo in ambienti estremamente puliti, in acque estremamente pulite, il che è una garanzia anche dal punto di vista dei potenziali inquinanti. La trota, tra l'altro, si presta a talmente tante preparazioni che effettivamente merita, e oltretutto è anche piuttosto economica, merita anche d'allevamento di essere presente molto spesso sulle nostre tavole.
Avesse meno lische, mannaggia, ogni tanto quello è il limite per tanti come me che hanno un problema.
Aprirla a libro.
All'esofago, esatto. Aprirla a libro, sì. Senta, però prima,
aprirla a libro.
Sì, aprirla a libro, bisogna essere anche capaci. Adesso io però, proprio prima di chiudere, ho bisogno di un consiglio personalmente, come si cuociono i calamari e i polpi per non farli diventare duri come dei pneumatici.
Allora, prima di tutto, se dovessero essere freschi, vanno battuti un bel po', perché sono ottimi, ma sono ricchissimi di connettivo, per cui si usa batterli. Addirittura, quando è uno dei pochi pesci che, quando io lo vado a comprare in pescheria, se c'è scritto decongelato, è meglio, da un certo punto di vista, perché il congelamento si fa apposta nei calamari e nei polpi, proprio perché le fibre del connettivo si in sostanza diventano più morbide, altrimenti quello che io devo cercare di evitare è di cuocerli troppo a lungo, semplicemente, se no diventano stopposi. Però torno a dire, batterli prima in ogni caso, ma proprio batterli col pestacarne pesantemente, già li rende molto più teneri poi, perché spezza le fibre.
Grazie, mi è stato molto utile questo
illuminante come sempre, dottor Donegani, grazie davvero.
Ci risentiremo in un'altra occasione e le auguriamo buon fine settimana.
Grazie mille.
Anche
adesso
a voi.
Grazie, buon appetito. Dal Mar Mediterraneo a Fisherman, il capitano della squadra svizzera in campo per i mondiali a Riga. Omar Meschal, che succede?
Con la Svizzera che in questo preciso istante si è portata sul 3-0 grazie a Nino Niederreiter in power play. Tempismo perfetto, si era trasformata in una tonnara la zona difensiva della Slovenia, con i rossocrociati che hanno avuto in fila le occasioni con Niederreiter, Ras Malgin, prima appunto della rete del capitano della selezione elvetica, e dunque due power play, due reti per la Svizzera che in precedenza si era ben difesa anche in box play. E allora a 7 minuti e 13 dalla seconda sirena il confronto si fa in discesa per la nazionale nazionale elvetica, 3-0 Svizzera sulla Slovenia. Studio.
Fantastico,
Deodici. Creativo, Omar Meshal, grazie.
Beh, ma anche tu, con questo fisherman, sei stata fantastica dopo aver parlato tanto di pesci buoni da mangiare. Siamo in chiusura.
Maria Pebelloni, Elena Caresani,
Beniamino Derindis. E Michela De Pedrini, anche
ci congediamo da voi e naturalmente vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.